www.bandaradio.info. Buonasera e benvenuti, questo è il GR delle 20. Parleremo oggi della notizia della morte di Gheddafi, aggiornamenti sullo sciopero generale in corso in Grecia, alcune notizie post 15 ottobre e in vista della manifestazione di domenica in Val di Susa. Ancora parentopoli e ultime dichiarazioni sul ministro dell'agricoltura Saverio Romano. Frenata UE sul ponte dello Stretto. Parleremo dell'aggressione fascista avvenuta a Palermo ai danni di due immigrati bengalesi. E un breve commento sulle dichiarazioni di Salusti riguardo ai fatti del G8.
Bene, anche il nostro GR oggi parte dando la notizia che è stata pompata in tutti i giornali e telegiornali di tutto il mondo sulla morte avvenuta per mano di sicari della NATO ai danni di Gheddafi in Libia. Notizia che riteniamo non arrivi a caso proprio oggi, dopo giornate molto intense in cui il mercato globale e le sue politiche hanno ricevuto l'attacco di notizie riguardanti crisi, indignati, manifestazioni, scioperi generali in tutto il mondo. Ecco, arriva la notizia di una vittoria del mercato e delle sue politiche di guerra, politiche di odio, politiche che vedono sempre più destinare soldi all'industria bellica e levarli dal welfare. Bene, quando il sistema è in crisi, ecco che arriva la buona notizia che il vero nemico del popolo non è la crisi, ma è Gheddafi, e il mercato globale con le sue politiche di guerra lo ha vinto. Quindi segnalano questa vittoria, noi segnaliamo l'ennesimo motivo di crisi e l'ennesimo motivo di denuncia di questo sistema.
Passiamo alla nostra seconda notizia, parliamo della manifestazione in Grecia. Oggi si è svolto il secondo giorno delle 48 ore previste di sciopero generale. Abbiamo assistito a una delle più grandi manifestazioni degli ultimi 30 anni e come il 29 giugno anche oggi in piazza c'erano proprio tutti. C'erano gli spazzini che sono in sciopero da 19 giorni. È particolarmente interessante la presenza degli impiegati della società elettrica statale, appunto la DEI, gli stessi che, sottolineiamo, una settimana fa per 24 ore hanno occupato la tipografia per impedire l'erogazione delle bollette di ottobre e novembre. Con queste bollette il Ministero delle Finanze intendeva riscuotere l'ennesima tassa straordinaria sugli immobili. I manifestanti, questi impiegati, al grido appunto «Noi non taglieremo la luce ai poveri e disoccupati», hanno oggi manifestato. C'erano anche i giornalisti della televisione e delle radio di Stato che da domani verranno considerati dipendenti pubblici, piccoli imprenditori particolarmente colpiti dalla crisi e da questi tagli. I negozi sono rimasti chiusi per lo sciopero e nei quartieri sembrava una giornata festiva, sembrava domenica.
Sì, riguardo alla Grecia aggiungiamo, per chi oggi per sbaglio o per autolesionismo è passato attraverso il TG1, avrete visto in diretta le immagini degli scontri tra manifestanti in piazza in Grecia. Bene, l'argomento è molto delicato e non ci sembra il caso di parlarne subito, aspettiamo di avere maggiori dati per parlare di questo avvenimento. Sicuramente quello che diciamo è che non è il caso di fare assurde similitudini tra l'Italia e la Grecia, perché l'Italia non è la Grecia, la situazione politica anche delle forze sindacali e di opposizione in Grecia sicuramente non sono quelle italiane, quindi non concluderei questo questo avvenimento degli scontri tra manifestanti in Grecia, con la solita dicotomia violenti e non violenti. Sicuramente c'è da dire che sembra che una parte del corteo fosse intenzionato a raggiungere il Parlamento, mentre un'altra parte l'ha voluto difendere in attesa di queste nuove elezioni che stanno invocando. Quindi sicuramente un po' di confusione in piazza, sicuramente molta tensione, ma sicuramente uno sciopero generale che è stato vittorioso e che ha visto la partecipazione di tantissime centinaia di migliaia di lavoratori, operai e precari in Grecia, con una compattezza veramente da sottolineare.
Sì, parliamo adesso, diamo una notizia riguardo agli avvenimenti post 15 ottobre, alle manovre repressive che il ministro Maroni sta attuando. Si legge che il magistrato ha convalidato gli arresti dopo la giornata di sabato, stabilendo che 9 persone resteranno in carcere, 2 andranno agli arresti domiciliari, mentre 1 tornerà libero. La motivazione data dal GIP di conferma di detenzione è sostenuta dal fatto che si tratterebbe appunto di soggetti pericolosi per i quali l'unica misura idonea è quella del carcere. In particolare tra loro c'è anche un 21enne di origine rumena per il quale Maroni, diciamo, non ha perso tempo, non ha esitato a firmare proprio ieri il decreto di allontanamento dall'Italia.
Restando in tema di repressione, di forzature nelle divisioni ideologiche tra violenti e non violenti, segnaliamo, diciamo, tutte le ultime dichiarazioni che stanno preparando il clima, con un notevole clima di tensione, la manifestazione di domenica 23, la manifestazione del Movimento Notav alla Maddalena. Ricordiamo che il corteo partirà da Giaglione intorno alle 10.30, si attendono migliaia di partecipanti e il movimento rimane determinato a tagliare la recinzione illegittima alla zona del cantiere. In questo segnaliamo tutte le pressioni che sono state fatte ultimamente con le dichiarazioni anche non ultimo del ministro Maroni sul movimento Notab e sui suoi portavoci, in particolare su Perino, proprio per provocare una spaccatura del movimento Notav come quella che stanno cercando proprio di fomentare e di amplificare tutti gli organi di stampa e di potere relativamente ai fatti del 15 ottobre. Si sta cercando di fare la spaccatura tra buoni e cattivi, tra violenti e non violenti, proprio all'interno di quel movimento che ha dimostrato soprattutto quest'estate una forte coesione, una forte diciamo compattezza. Ricordiamo, importante, domenica 23 seguiremo il corteo della Notav alla Maddalena.
Andiamo adesso in Sicilia, ennesimo scandalo parentopoli, concorso truffa al cervello. Sono finiti gli arresti domiciliari per reati di falso, truffa e abuso d'ufficio. Francesco Falgares, ex direttore generale dell'ospedale Cervello, e Daniele Antinoro. Al centro dell'inchiesta è il fatto che Falgares, nonostante non potesse fare nuove assunzioni in seguito a una delibera dell'assessore alla sanità Massimo Russo risalente al 2008, avrebbe appunto retrodatato le lettere e le procedure che portarono la Antinoro al vertice dell'ufficio legale dell'ospedale. Daniela Antinoro, sorella di Antinoro, europarlamentare, ex UDC, oggi PID, attualmente sotto inchiesta per voto di scambio, sarebbe stato sostenuto dai boss di Pallavicino e, secondo un pentito, avrebbe fornito 5.000 euro ai boss durante la campagna del 2008 per le regionali e il Senato. Ancora Sicilia, parliamo di Saverio Romano, ministro dell'Agricoltura. Sull'Espresso di domani sono state annunciate dichiarazioni inedite di un collaboratore di giustizia, Giacomo Greco, genero di un altro boss, Ciccio Pastoia, il quale curò, ricordiamo, la latitanza di Provenzano. famiglie mafiose, in particolare la famiglia Mandalà di Villa Abate e quella del Pastoia, si sarebbero interessati all'elezione di Saverio Romano nel 2001. E il pentito rivela appunto che Romano e Pastoia tenevano frequenti rapporti attraverso Nicola Mandalà, che per due volte accompagnò lo zio Bernardo Provenzano in una clinica di Marsiglia. Viene messo in evidenza quindi che su Romano c'era l'interesse del boss Provenzano.
Ci arriva invece da ieri notizia di questa frenata dell'Unione Europea alla costruzione del ponte sullo Stretto. A quanto pare ieri il commissario dell'Unione ai Trasporti ha chiarito che la Commissione Europea non prenderà alcun impegno riguardo a un possibile inserimento tra i progetti prioritari UE proprio della costruzione del ponte dello Stretto di Messina. La risposta di Matteoli, ministro dei trasporti, è stata una risposta di difesa dell'opera e comunque ha sottolineato l'intenzione di costruirla comunque. Matteoli ha affermato che non si tratta di una bocciatura da parte dell'UE dell'opera, che le fasi di realizzazione dell'opera procederanno secondo i programmi prestabiliti dal governo e che ha sostenuto troveremo i soldi da altre parti. Dello stesso parere anche il direttore generale dello Stretto di Messina S.p.A., la società che dovrebbe costruire il ponte, il quale ha affermato che appunto ripetiamo le stesse parole, ciò che è stato deciso non impatta sul progetto perché nel piano economico e finanziario non c'era nessuna ipotesi di finanziamento dall'Europa e quindi per loro non cambierebbe nulla. E ha aggiunto che sembrerebbe ci siano interessi, non ci risulta nuovo nella storia della Sicilia, da parte di gruppi di investitori internazionali proprio alla costruzione dell'opera. Quindi ritengono che i finanziamenti possano arrivare nei modi e nei tempi previsti. A margine di questa notizia, il nostro commento è ovviamente che la decisione dell'Unione Europea di non costruire il ponte non arriva certo per un riconoscimento dell'inutilità dell'opera o per rispetto del territorio, quanto per una necessità di risparmio e di interesse semplicemente ad altre aree geografiche dell'Unione Europea, visto che questo lo possiamo dire, dato che non è stato affatto menzionato il fatto che si tratti di un'opera costruita in un'area ad alto rischio sismico, un'opera inutile, un'opera estremamente costosa che comporterà soltanto la devastazione del territorio andando a costruire l'ennesima cattedrale in questo deserto che è quello che ci hanno consegnato i Savoia e anche chi prima di loro.
Sì, brevissimamente parliamo di questa faccenda abbastanza ridicola. Casa Pound sta organizzando un convegno per il prossimo 12 novembre, niente poco di meno che su Che Guevara. E chiaramente commenti durissimi provengono da ogni parte d'Italia, li leggiamo sul web, in particolare dal sud. Questo convegno si dovrebbe svolgere appunto a Salerno il 12 novembre e leggiamo che appunto il movimento si prepara per una mobilitazione prevista per l'11 novembre allo scopo di boicottare questo convegno. Dall'altra parte militanti della destra radicale di Bari e di altre città sono pronti a correre, diciamo, in soccorso di questo convegno e di scendere a Salerno per dare manforte all'iniziativa.
Bene, ci metto anche una voce maschile in questo GR di oggi, giovedì 20 ottobre, riguardo un commento maschile tutt'altro che opportuno, ovvero quello del giornalista Sallusti, che intervenendo ieri a Matrix, la trasmissione di disinformazione che va in onda su Canale 5 in seconda serata, incalzato da Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista, ha praticamente affermato che, facendo un'analogia tra quelli che sono stati gli scontri di Roma e quelli del G8 di Genova di 10 anni or sono, ha praticamente detto che ha fatto bene la polizia a sparare sul corpo di Carlo Giuliani. Per tutta risposta, Heidi Giuliani, la mamma, si è giustamente arrabbiata, minacciando querela nei confronti di Sallusti, dicendo a titolo aggravatorio che, essendo un giornalista, aggrava appunto la situazione perché prima di parlare dovrebbe verificare come si sono svolti i fatti. E poi sa benissimo che il suo intervento è un intervento provocatorio e sa di suscitare delle reazioni indignate. Indignate, la parola chiave che ci lega alla notizia successiva. Passiamo praticamente da un'indignazione ad un'altra, riguardante un fatto accaduto praticamente ieri notte alle 3 nel quartiere Zisa a Palermo, dove dei ragazzi bengalesi sono stati aggrediti da una banda di 10 persone. La vittima dell'aggressione, quello che è stato ricoverato, qualcuno ha detto in fin di vita, ma per fortuna ci giungono notizie che è già stato dimesso dall'ospedale, Nagulashwaran Subramaniam, ricoverato appunto in coma al civico ieri notte, uscito oggi pomeriggio, è stato bastonato insieme a un connazionale, Morrai Yoganathan, 25enne, anche lui rimasto ferito. La dinamica dell'accaduto ci racconta di un'aggressione razzista, perché razziste sono state le frasi rivolte a, ai ragazzi picchiati da una decina di persone, mentre i due stavano praticamente attraversando il quartiere Zisa con una birra per festeggiare il compleanno di uno dei due. La cosa curiosa, ma non troppo, è che lì vicino, nello stesso quartiere, si trova la sede di Casa Pound. Finiamo questo GR ricordando un paio di appuntamenti, a partire da Brusio Net Lab, che in collaborazione con Killsurf City, associazione musiche, ha indetto il Main Off 2011 Festival della Musica Elettronica Indipendente, che è già partito, che è già partito ieri, scusate, e che questa sera vedrà i Candelai, l'esibizione dei Monois, di Monois, artista elettrico di Firenze, Petra Flur, personaggio di Berlino, e inoltre i palermitani DRLR. Per quanto riguarda invece domani, vi sarà uno spettacolo di Luca Rinaudo al Malaussen a partire dalle 21.30, mentre lo spettacolo di stasera sarà alle ore 22, partirà dalle ore 22 e si terrà ai Candelai. In chiusura una citazione, visto che è stato poc'anzi citato Che Guevara, accostato ai noi a Casa Pound, anche Lionel Messi, il giocatore che al momento è il più forte al mondo indiscutibilmente, quest'oggi ha dichiarato che sul campo di gioco prende Maradona come esempio di vita, fuori dal campo di gioco il suo esempio di vita è proprio il CE, e questo non può che farci piacere. Con questo noi vi rimandiamo l'appuntamento per il GR a domani, sempre alla stessa ora, alle 20. Vi ricordiamo che in chiusura alle 21 potrete ascoltare la seconda puntata di Brandelli d'Italia, dedicata al 15 ottobre, ma anche oltre, intervistando Paolo, un compagno militante di Roma Bene Comune. Ed infine alle 22 potrete ascoltare, sempre su bandaradio.info, Shit Lovers, Basse Frequenze, a cura di Bad Trip. Un caloroso saluto a tutti e a tutte. Thank you.